il benvenuto per la prima volta in questo studio in mia compagnia il dottor Aldo Sinigaglia, specialista in chirurgia ortopedica presso la Ars Medica Centro Medico. Benvenuto.
Grazie. Grazie mille dell'invito, con molto piacere.
Allora, dottore, dicevamo, un tema, il mal di schiena, che può far impazzire un pochino chi ne soffre.
In effetti, il dolore alla schiena possono poi coinvolgere anche la mente, dare problemi di depressione, di ansia e una importante anche limitazione funzionale derivante proprio da tutto questo coinvolgimento che danno.
Allora,
sono dolori cronici, sono dolori anche che limitano il movimento. Le persone accusano molto questa situazione di forte disabilità.
Snoccioleremo tutti questi temi nel corso di questa ora assieme. Mi incuriosisce però un messaggio che è arrivato ancora prima che lei entrasse in studio, dedicato a lei, e dice: che bello poter sentire il dottor Sinigaglia alla radio. Sono stata operata da lui in febbraio per una frattura alla vertebra. Il dottore e il suo team hanno fatto un intervento meraviglioso. Dopo solo 3 giorni potevo già andare a casa e non avevo quasi più dolori. Io non sapevo che che una frattura alla vertebra venisse operata.
Sì, ci sono delle fratture non chirurgiche, mentre altre fratture che sono o instabili, queste sono soprattutto delle fratture delle persone giovani, o invece fratture su un osso un pochino più fragile, soprattutto della persona adulta anziana, un osso un po' osteoporotico, che possono essere trattate con un piccolo intervento che si può fare anche in anestesia locale. Si inietta con un piccolo buchino del cemento all'interno della vertebra e questo permette un recupero immediato. Questi sono sicuramente interventi poco invasivi, poco dolorosi, e che permettono di evitare o riposo a letto o l'utilizzo di busto per tanti mesi. Quindi questo sicuramente è un intervento efficace, poco doloroso e che dà degli ottimi risultati.
Come mai diceva per i pazienti anziani?
Ma perché sono più frequenti questo tipo di fratture in questa popolazione, che ha l'osso un pochino più fragile e a volte cade anche più facilmente, un po' per ostacoli che ci sono in casa o magari in questo periodo dove le strade sono più scivolose, e queste cadute anche banali o magari per uno sforzo sollevando il materasso, rifacendo il letto o uno sacchetto della spesa, ci sono queste fratture che non sono fratture a volte così dolorose e così invalidanti, sono magari dei fastidi che si protraggono per mesi e poi, facendo una radiografia, si scopre, quando è troppo tardi, con la vertebra già completamente schiacciata, che c'era questa frattura, che è un po' sui generis, ecco, non è come la classica frattura che ci immaginiamo di un osso lungo,
certo,
un arto. Sono fratture un pochino più insidiose, ecco. Anche questo è importante. Qui ho notato che i medici di base sono molto attenti, perché quando sospettano una cosa di questo genere ci mandano il paziente, siamo ancora in tempo a recuperare la situazione, evitare uno schiacciamento, un collasso completo della vertebra, che poi implicherebbe una deformità. Quindi si vedevano pazienti molto curvi perché avevano tante fratture vertebrali non trattate, misconosciute, e poi davano queste deformità in cifosi anche gravi.
E quali sono i sintomi di una frattura ad una vertebra? Ci sono dei particolari a cui prestare attenzione?
Il sintomo classico è proprio il dolore. A volte un dolore sordo, a volte un dolore che si manifesta in seguito a un movimento, un piccolo sforzo, e si irradia magari al costato, anche alla regione anteriore. Non sempre il dolore è localizzato proprio nel punto preciso della frattura. E magari è un dolore che scompare completamente col riposo, con lo stare fermi o a letto. Quindi è un dolore che va anche interpretato. Non è sempre un dolore fortissimo, impossibile, che implica un controllo da un medico o un accesso al pronto soccorso. A volte un dolore un pochino sordo, non così acuto.
Per quello si tende spesso a aspettare qualche mese, no?
Si trascura un po' il sintomo, quasi lo si percepisce poco, e a volte l'altra cosa che succede molto spesso è che oggigiorno si tende un po' ad abusare di analgesici, antidolorifici, il dolorino, si prende l'antidolorifico, non si percepisce il dolore e magari si rimanda una diagnosi.
Allora, dottor Sinigaglia, ci sono già dei messaggi, ma abbiamo aperto un tema sicuramente molto scottante. Andiamo a fare una pausa musicale e poi torniamo tra 3 minuti.
Cosa è normale per te? Oggi forse le offese.
Dottor Caravaglia, buongiorno. Io volevo un'informazione. Mia mamma ha già le vertebre cementate. Purtroppo adesso abbiamo un dubbio che forse ne ha ancora una o due. Prossimamente sapremo la verità. È vero che se ne ha già 3 è rischioso cementarne delle altre, perché rischia che poi la spina dorsale ha un peso notevole e rischia che cede? Grazie e buona giornata.
Ecco, dottor Senigallia, cosa possiamo rispondere?
Ma che, come ha ben dimostrato questa signora, purtroppo la recidiva di frattura è un evento frequente. Abbiamo tante vertebre, tante si possono fratturare. Mm-hmm. Nel momento in cui c'è una nuova frattura si può tranquillamente ripetere la procedura quando indicata. Poi ci sono delle classificazioni che si possono fare in base all'esito degli esami radiologici, ma se c'è una nuova frattura assolutamente si può cementare. Il peso di per sé del cemento è assolutamente trascurabile, così come la rigidità che crea all'interno della vertebra non comporta un grosso rischio, anzi ci sono degli studi che dimostrano che il cemento inserito nella vertebra non aumenta il rischio di frattura, purtroppo mm-hmm. si rifratturano perché sono fragili, quindi basta poco. Altra cosa importante è che la paziente sia seguita anche da un reumatologo, dal medico di base, perché ci sono dei farmaci molto efficaci oggi per migliorare la qualità dell'osso e evitare rifratture. Ecco, quindi un inquadramento internistico, reumatologico, per quanto riguarda l'osteoporosi, sicuramente aiuta a evitare poi un ripresentarsi.
E certo, ormai come nei migliori dei casi il lavoro in team premia sempre, l'abbiamo visto in più situazioni.
Severissimo. Sì.
Dottor Senigallia, ma quali sono le cause del mal di schiena? So che si apre un tema vastissimo, ne possiamo riassumere alcune?
Sì, possono essere molteplici, anche perché la colonna vertebrale è un insieme di articolazioni, di strutture molto complessa. Oltretutto all'interno della colonna vertebrale, per complicare ancora di più le cose, passano anche dei nervi e più in alto anche il midollo, che è un po' un'estensione del cervello. Mm-hmm. Le cause possono essere molteplici. Possono essere cause che non comportano un danno oggettivo, come può essere un risentimento muscolare, un'infiammazione di queste piccole articolazioni, queste apofisi articolari che sono posteriormente al disco, oppure possono essere cause organiche come una discopatia, mm-hmm. un'ernia del disco, un'artrosi delle faccette articolari che comportano poi un dolore di vario tipo, può essere un dolore cronico lombare o cervicale se localizzato al collo, dorsale a seconda della sede, oppure può essere anche un dolore riferito, un'ernia del disco comprime un nervo e percepiamo il dolore a valle di questo territorio di innervazione del nervo, o addirittura ci possono essere dei sintomi particolari quando è interessato il midollo, tipo un'alterazione della funzionalità degli arti superiori e inferiori, mm-hmm. un'alterazione nel passo, quindi a volte è un po' complicato riuscire a capire qual è l'origine. Sicuramente l'esame clinico è la prima cosa da fare in caso di un dolore alla schiena, dopodiché lo specialista deciderà se è necessario fare degli esami di primo o di secondo livello, ma sicuramente di fronte a un dolore va fatta la diagnosi, perché
certo,
c'è questo dolore.
Certo.
Come accennava lei, il lavoro di squadra è fondamentale, perché qui sono coinvolte varie figure. C'è il medico di base, in primis, che è importante che coordini un po' queste figure. Poi c'è il fisioterapista, c'è l'anestesista o terapista del dolore, c'è il reumatologo, c'è una sorta anche di interazione con quelli che sono i preparatori atleti,
certo,
alimentaristi, gli ergoterapisti, ecco, quello sicuramente di fronte a un problema alla schiena ci sono più figure che lo affrontano, si coordinano sperando di non dover mai arrivare al tavolo operatorio.
Cioè, quella è l'ultima spiaggia. Malgrado sia un chirurgo a dirlo, comunque sì, quindi.
Sicuramente l'ultima spiaggia. È anche importante, come dicevo, fare la diagnosi, perché invece purtroppo ci sono delle patologie che, se riconosciute in tempo, possono essere trattate con piccoli interventi.
Certo.
Con la lisi ismica, che poi comporta la spondilolistesi, se riconosciuta in tempo può essere riparata.
Ecco, l'ultima patologia che ha citato?
È una sorta di piccola frattura che si verifica in una parte della vertebra,
sì,
se riconosciuta in tempo evita poi un problema più grosso che richiede un grosso intervento.
Ecco,
quindi
vedi,
di fronte a un dolore prima cosa fare la diagnosi, capire perché si ha questo dolore, da dove deriva.
Non sottovalutarlo mai, in sostanza.
Valutarlo mai, sì.
Ma è possibile, dopo tutta questa lista di varie problematiche, riuscire a prevenire il mal di schiena?
Assolutamente sì, questo è un po' lo scopo di forse dell'incontro di oggi, cioè far capire alle persone quanto è importante la colonna vertebrale, un po' tutto lo scheletro, un po' tutto il nostro corpo. Però oggigiorno ci sono delle situazioni che purtroppo mettono a dura prova la colonna vertebrale, il sovrappeso, l'inattività, gli sport molto pesanti, perché assisto oggi a visite di pazienti molto giovani che fanno un'attività sportiva forse troppo esagerata, troppo estrema, e arrivano con dei problemi alla colonna vertebrale che possono essere anche problemi già seri. Quindi lo stile di vita sicuramente è la prima cosa da guardare, mm-hmm. sovrappeso, l'inattività, o a volte anche alternare un pochino uno stato sedentario, poi improvvisamente mettersi a fare troppo, e in questo caso poi si può danneggiare un po' la colonna vertebrale. Il mio vecchio maestro e direttore di scuola di specialità diceva sempre che lo sport fa male. Va un pochino interpretato, però certo. Aver cura del proprio fisico, della propria persona, della propria colonna vertebrale può aiutare a prevenire questi problemi.
Eh sì, perché magari da giovane si sopravvaluta un pochino il proprio corpo, che però ripresenta un conto, credo,
sì,
negli anni a venire, no?
A lungo termine poi si vedono gli effetti di magari di un qualcosa di trascurato negli anni.
Ecco, in questo caso in sport pesanti si intende anche palestra, ad esempio,
palestra,
l'esagerazione.
Sì, l'esagerazione con i pesi, oppure magari un po' fai da te, essere seguiti da un preparatore atletico, che sono delle figure fondamentali, perché danno la possibilità anche che il corpo si adatti e non si parta magari con un qualcosa, certo, di troppo pesante, e quindi danno una sorta di benessere, non sono controproducenti queste attività troppo intense, magari fatte senza la giusta guida, come tutte le cose, quando si è aiutati da professionisti sicuramente meglio.
Se c'è di mezzo la salute, l'improvvisazione non è mai la buona scelta. Allora facciamo la pausa perché incombe un po' di pubblicità, poi ritorniamo a parlare di mal di schiena.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli, con ospiti e musica la mattina di Radio 3 a un ritmo in più.
Lei lavora, dottore, a Natale, visto che la canzone parla di Christmas.
Può darsi.
Può darsi.
Sì.
Immagino soprattutto da studente spesso si hanno,
sì,
dei turni, vero?
Natale li ho passati, specialità sempre. Vino rosso, reparto con tutta l'equipe, però le dico, l'ho fatto anche volentieri, perché alla fine essere ricoverati a Natale per i pazienti è ancora peggio, è ancora,
certo,
più dura, sono sempre momenti di sofferenza dove alla fine... bello anche condividere queste cose con i propri pazienti.
È un bellissimo pensiero.
Volentieri a Natale, sì, specialità sempre, poi un po' anche dopo, un po' meno.
Allora, dottor Senigallia, grazie. La invito a avvicinarsi un po' al microfono, perché abbiamo ancora un pochino di... Eccolo, voilà, perfetto. Abbiamo un po' di messaggi.
Okay.
Bentornato.
Grazie.
Allora, vado in ordine cronologico con i messaggi che sono arrivati.
Sì.
C'è una nostra ascoltatrice che dice: lo scorso inverno ho fratturato 3 vertebre. Quando il mio dottore si è accorto, erano ormai consolidate, non si poteva fare più nulla. Sto abbastanza bene, ma alla sera, quando sono stanca, tendo ad incurvarmi. Il rinforzo muscolare è l'unica soluzione? Chiede, e poi aggiunge una seconda domanda e dice: una volta consolidate le vertebre, non si può più incrementare?
Ma suppongo che siano delle fratture di una persona abbastanza giovane. Quando la vertebra guarisce, ossia l'osso consolida, non è più fragile e non c'è più il rischio di ulteriore deformità. Quello che a volte può succedere in alcune fratture è che ci sia una lesione anche della componente legamentosa, soprattutto posteriore, o a volte anche delle lesioni del disco intervertebrale. Questa descrizione che accennava la paziente, che si incurvava a fine giornata, potrebbe anche far presupporre una lesione legamentosa, e a fine giornata, dopo un po' di ore in cui si sta in piedi, potrebbe tendenzialmente peggiorare la postura per un danno legamentoso associato.
Mm-hmm.
Bisognerebbe vedere anche il grado di danno che ha subito la vertebra, cioè quanto si è deformata, perché purtroppo in alcune fratture abbastanza importanti c'è una cuneizzazione della vertebra, e la vertebra cuneizzandosi crea un'alterazione della postura, cioè ci si curva proprio in avanti, magari,
esatto,
a inizio giornata i meccanismi di compenso sono efficaci, a fine giornata la tensione muscolare, lo sforzo muscolare non è più sufficiente e fa peggiorare la postura. Ecco, bisognerebbe vedere qual è la problematica associata. Tendenzialmente, se non è una situazione grave, con un rinforzo muscolare mirato, con una rieducazione posturale, a volte anche con delle accortezze dal punto di vista dell'ergoterapia, si può migliorare la situazione.
Ecco, quindi grazie per la risposta. Altra domanda, un saluto all'ospite, tra l'altro. Dice: ho fatto 2 interventi all'ernia quasi da un annetto. Ho problemi con una gamba e con la sciatica. È possibile ritornare alla normalità o rimarrò così per sempre?
Ma purtroppo, come ha ben accennato questa signora, l'ernia del disco è già frequente, a volte anche la recidiva, perché come accennavamo prima, la chirurgia è sempre molto delicata e la recidiva di ernia del disco è all'incirca del 15%.
Mm-hmm.
E l'intervento di microdiscectomia prevede l'asportazione di un piccolo frammento del disco erniato, si controlla che non ci siano altri frammenti a livello della porta erniaria, ma questa ernia del disco comporta un danno al disco. Se poi è stato recidivato, operato due volte, il danno è ancora maggiore. E spesso si può verificare, dopo un intervento di microdiscectomia, una leggera instabilità. Bisognerebbe capire se questo disturbo di sciatica che compare a questa signora è dovuta a una microinstabilità, quella che viene chiamata insufficienza post-laminectomia, dovuta proprio a questo tipo di intervento, date che ne ha già subiti due,
certo.
È dovuta più all'instabilità e non a una compressione diretta del nervo. Ecco, andrebbe fatto uno studio approfondito, magari con delle radiografie dinamiche, delle radiografie in carico, una risonanza, eventualmente un attacco, per capire se effettivamente c'è ancora un risentimento del nervo, non più dovuto a un'ernia, immagino sia stata rimossa la seconda volta. O può essere anche recidivata una terza, perché purtroppo a volte capitano anche più recidive. E a questo punto,
fino a quante recidive si possono avere?
Ma normalmente quando recidiva già una seconda volta su un disco molto danneggiato, io preferisco fare un intervento di fusione bloccando le due vertebre insieme. Se poi recidiva una terza volta, è fortemente indicata una soluzione chirurgica più definitiva. Poi ci sono dei casi selezionati in pazienti molto giovani, effettivamente con un frammento espulso che può essere asportato semplicemente. A volte anche di fronte a una terza recidiva erniaria si può ragionare su una microdiscectomia, sull'asportazione del frammento. E di solito dopo la terza volta però c'è proprio un qualche meccanismo, una leggera instabilità, un qualche cosa che sta creando uno troppo stress sul disco. E comunque nel momento in cui c'è una ernia c'è un punto di debolezza della parete che favorisce la fuoriuscita del disco, quindi sicuramente è un disco che non è più sano come prima.
Certo. Da chirurgo qual è? Si interviene anche sui bambini per i problemi alla schiena oppure solamente sugli adulti?
Ma purtroppo ci sono delle situazioni che implicano un intervento chirurgico anche su bambini molto piccoli. Ci sono delle problematiche alla colonna vertebrale, diciamo le più frequenti sono la scoliosi. Sono delle scoliosi congenite che implicano degli interventi in pazienti veramente molto piccoli, e poi ci sono delle scoliosi più frequenti che si verificano in età adolescenziale. Dopo gli 11-12 anni compaiono questi primi sintomi che non sono il dolore, sono delle alterazioni della postura. Spesso si accorge o la mamma, a volte il pediatra, a volte l'istruttore che segue il bambino per una preparazione atletica, compare questa magari asimmetria delle spalle oppure un piccolo gibbo a livello del dorso. Questi sono i primi sintomi, i primi segnali di una scoliosi idiopatica dell'adolescente, che va riconosciuta il prima possibile, perché quando compaiono delle deformità che superano 10-15 gradi devono essere trattate prima con un'ortesi, controllate nel tempo. Se si riesce a controllarle, a migliorarle anche con la fisioterapia, dopo i 18-19 anni tendenzialmente sono abbastanza stabili, quindi si possono rimuovere le ortesi e controllare nel tempo. Però se vengono misconosciute queste problematiche, si può poi arrivare a delle deformità gravi che richiedono un intervento chirurgico in pazienti giovani. Sicuramente.
Ecco, non è detto che se uno ha problemi di schiena da bimbo li avrà per tutto il corso della vita,
no,
vero?
No, assolutamente. Anzi. Quello non è detto. L'accenno che facevo anche prima alle lisi ismiche sono delle altre problematiche che si verificano in pazienti giovani, intorno ai 12, 13, 14 anni, a volte in seguito anche a sport molto pesanti o traumatismi. Sugli sci o sui pattini, su tanti sport che possono avere numerose cadute, si verificano queste piccole lesioni a livello di una porzione della vertebra che, se riconosciute in tempo, poi evitano problemi in età adulta con dolori cronici, con problematiche anche a volte radicolari, e che richiedono poi interventi più invasivi perché implicano la fusione di due vertebre insieme. Ancora una volta è importante fare diagnosi anche in età adolescenziale o in pazienti giovani. Ecco, non è detto perché uno sia giovane non può avere dei problemi che necessitano un inquadramento.
Questo. Ecco, a proposito di sport e bimbi molto piccoli, l'equitazione è corretto che può portare poi a lungo termine nei giovani adulti dei problemi alla schiena, oppure sono solamente storie di paese?
No, io credo che tutti gli sport, soprattutto quegli sport che permettono il contatto con animali, aria aperta, natura, siano sport sicuramente indicati. Credo che quando ci sia un bravo professionista a seguire il bambino e il genitore,
certo,
il suo problema è il genitore, non è lo sport, siano assolutamente sport praticabili. Poi se si entra nell'agonismo è chiaro che magari ci sono rischi un pochino maggiori, ma direi che nell'equitazione, per la mia esperienza, a parte le cadute, ecco,
certo, no, quelle,
un bravo istruttore secondo me si possono prevenire anche queste problematiche. Gli sport più critici sono quelli di contatto, sport l'hockey, molto pesanti, l'hockey, il rugby, il football americano. Ecco, visto su persone di 40-50 anni esiti molto invalidanti su attività agonistiche fatte numerosi anni con sport così importanti. Ecco, con l'equitazione, a parte le cadute,
non
resto,
c'è nulla.
No, grossi problemi, non ne ho mai visti, direi che non è uno sport controindicato.
Grazie dottor Senigalli, abbiamo una breve pausa musicale e poi ovviamente torniamo a rispondere alle domande perché ne sono arrivate delle altre.
I could stay awake just to hear you breathing.
Sfumiamo Fedez, so che ci perdonerà, ma abbiamo ancora tanti messaggi a cui rispondere in compagnia del dottor Senigalli. Andiamo con gli ultimi, dottore. C'è un ragazzo di 31 anni che ci scrive che lavora nella vendita, in gran parte della giornata la passa a lavorare in magazzino, quindi immagino un lavoro pesante. E dice: io ho problemi alla schiena dall'età di 5 anni, oggi ne ho 31 e non ho mai trovato una soluzione. Poi ha allegato un referto e dice: esiste secondo lei una terapia? Non dico per migliorare, perlomeno per non peggiorare la mia situazione.
Sì, da quello che abbiamo letto prima, questo ragazzo ha avuto un problema nella fase di crescita con una problematica che si chiama morbo di Schauermann, che è legata ad una sofferenza dei piatti di crescita delle vertebre. Questa alterazione nella crescita comporta poi una deformità delle vertebre che non sono più paralleli i piatti tra di loro, ma si cuneizzano e tanti cunei uno sopra l'altro creano una maggiore curvatura della parte dorsale. Ancora una volta ritorniamo in quello che abbiamo detto prima, la prevenzione e la diagnosi precoce. Questi ragazzi soffrono spesso di un dolore dorsale o lombare che viene trascurato perché, se riconosciuto in tempo, si mette a riposo il ragazzo con un busto e al termine della crescita il rischio di deformità cessa. Quando non viene riconosciuta e viene trascurata, questa problematica poi comporta una deformità della colonna vertebrale in cifosi che spesso è sintomatica per tutta la vita.
Certo.
Raramente si arriva alla chirurgia per correggere queste deformità, si arriva quando superano gli 80 gradi, quindi deformità molto gravi, perché l'intervento chirurgico di correzione è un intervento molto grosso che implica purtroppo poi la rigidità del tratto operato. Quando si arriva ad una problematica di questo genere e non è chirurgica, la cosa migliore è un percorso riabilitativo a lungo termine che favorisca il rinforzo muscolare, in modo tale da sopportare meglio questa deformità e implementare quei meccanismi di compenso che permettono di evitare di aver dolore e limitazione funzionale durante l'arco della giornata.
Sì.
Se in più ci sono dei lavori troppo gravosi, si può anche cercare con un ergoterapista di migliorare la qualità del lavoro con alcuni espedienti.
Certo.
Sicuramente immagino che già sia seguito da un fisioterapista o un qualche medico. Altre cose che possono favorire una problematica di questo genere sono magari sovrappeso o abitudini di vita un po' scorrette. Si potrebbe un po' inquadrare nell'insieme questa problematica, perché si possono sicuramente ottenere dei risultati migliorativi in questo senso.
Speriamo. Tra l'altro ho aggiunto che il morbo è stato riconosciuto purtroppo solo a 21 anni, nessuno fino ad allora lo aveva trovato, malgrado anni e anni di visite e fisioterapia.
Ecco, sì, spesso ci sono delle mancate diagnosi perché magari ci si orienta su
altro,
qualche altro, e in questo caso nel morbo di Schauermann già l'esame clinico può orientare, si vede,
certo,
il bambino che ha un po' questo atteggiamento di dorso curvo. Dopodiché alcuni approfondimenti come la risonanza, che in primis è quello di lezione, confermano questa sofferenza delle vertebre, e se non si riconosce in tempo e si arriva quando è troppo tardi non si può più ritornare,
certo,
a meno che non si faccia una chirurgia, a una situazione di normale postura.
Certo, grazie dottore. Altro messaggio, dice: io ho dolore alla coscia, il medico dice che è dovuto a un'ernia del disco ma non mi ha dato nessuna cura, dice che ha 57 anni e di notte non dorme dal dolore, chiede insomma se veramente non esiste nulla per poter migliorare questa situazione.
Già è stata fatta la diagnosi, quindi siamo già a un buon punto. Per fortuna i mezzi oggigiorno a disposizione per curare le ernie del disco sono tantissimi. Mm-hmm. In primis direi il trattamento riabilitativo e farmacologico. Comprenderei nel trattamento farmacologico, perché è veramente poco invasivo, il trattamento infiltrativo. Mm-hmm. È riconosciuta l'ernia, è riconosciuto il livello, il lato, si può con una piccola puntura sotto guida o radiografica o TAC iniettare un po' di cortisone anestetico lì dove c'è l'ernia per favorire in parte il riassorbimento del disco, ma soprattutto per ridurre l'edema che c'è a livello del nervo compresso e migliorare di molto i sintomi.
Certo.
Migliorando i sintomi si apre una finestra temporale per lavorare col fisioterapista, migliorare quelle abitudini di vita che possono permettere all'ernia di riassorbirsi col tempo, perché per fortuna la maggior parte delle ernie guarisce da sola,
sì.
Sola tra virgolette.
Certo, ecco. Certo.
Non starei in una situazione così senza fare niente, sicuramente ci sono tante cose da fare.
Ecco il punto.
Se poi si risolvesse in alcun modo e fosse un'ernia, ahimè, chirurgica, anche in quel caso qualcosa da fare c'è.
Certo.
Si spera di non dover ricorrere all'intervento chirurgico, però non lo lascerei così abbandonato a se stesso.
Io spero che la signora abbia potuto sentire Silvia, anche perché ha scritto più volte il messaggio, è disperata proprio dal dolore, quindi non c'è nulla da fare del suo medico, alla sua risposta c'è un mare di mezzo. Sì,
soprattutto perché è giovanissima, quindi assolutamente
esatto.
Non...
Allora, dottor Sinigaglia, io la ringrazio, purtroppo il tempo è già scaduto.
Piacere, volato.
La ringrazio tanto e saluto e ringrazio tutta Ars Medica, come sempre, molto disponibile. Le auguro buon lavoro. Oggi c'è qualche intervento?
No, oggi no, per fortuna ambulatorio.
Oh, allora buon lavoro.
Grazie, a lei.
Alla prossima.
Alla prossima, volentieri, arrivederci.